Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia. Capitolo 1. Correvano. Correvano agitando le teste arruffate, le braccia pelose come dorsi di capra, incrostate di resina e fango. Galoppavano fra le aspre montagne della Tessaglia, fischiando richiami e segnali di caccia, stanando cervi e cinghiali da trafiggere, arrostire in fretta e divorare, perché si nutrivano di carne e non d'erba, come i cavalli, a cui, dal tronco in giù, erano uguali. Si inseguivano sfrenati per scarpate e radure, con insulti e risate, simili a nitriti più che a parole, inquieti e violenti come nessun altro popolo della terra. La loro lingua era povera e brusca, le riunioni litigiose e violente. Non conoscevano il canto. Il loro pianto era grido e il loro dolore era rabbia. Chi li vedeva da lontano si nascondeva. Chi ne sentiva il nome stringeva le labbra tra ripugnanza e spavento. Quanti erano? Nemmeno loro lo sapevano, perché non si erano mai ritrovati tutti insieme. Nascevano dall'accoppiamento delle ninfe con gli dei. Non era mai nato, da quelle unioni, un centauro femmina.
Capitolo 2. Folo. Folo era il più solitario degli altri centauri e, fin da piccolo, molto meno feroce. Anche lui s'azzuffava, qualche volta. Ma quando la rissa si faceva troppo chiassosa, la nuvola di terra e foglie sollevata dagli zoccoli troppo fitta correva via, spolverandosi i fianchi con la coda. Dalla sua grotta, alta sulla valle, non sentiva le gazzarre dei centauri. Oltre le montagne, a settentrione, vedeva la cima dell'Olimpo, nuvolosa sede degli dei. Di loro, e del mondo attorno alla Tessaglia, l'aveva parlato Chirone, il suo maestro, l'unico centauro ricevuto a colloquio, un giorno, dagli abitatori dell'Olimpo. Più spesso che insieme agli altri, Folo cacciava e pescava da solo, o s'accovacciava a raccogliere bacche e funghi. Diversamente dagli altri centauri, che avevano voce solo per chiamare, gridare e insultare, Folo modulava la sua in vari toni. Aveva scoperto nella sua grotta, in altre, molti tipi di eco, e giocava a lungo lanciando suoni e parole, e ascoltando risposte, come se venissero da qualcuno, provando voci diverse, imitando quelle degli animali. La sua caverna risuonava a volte come le radure dei boschi quando la pioggia è finita, e si sentono molte voci, varie e vive.
Capitolo 3. Eracle. Eracle, il possente eroe, tornando da una delle sue fatiche, passò un giorno vicino alla grotta di Folo. Il centauro era accosciato al sole, tranquillo, e quando lo vide avvicinarsi non si spaventò. Così come l'eroe non si spaventò di lui, pur osservandolo con un certo stupore. «Gli dei proteggeranno il tuo cammino, straniero», disse Folo. «Ma soprattutto che io stia attento a dove metto i piedi», rise Eracle, che aveva un carattere burlone. Dopo la risata comune si scambiarono i nomi. «Ho sentito parlare di voi centauri», disse Eracle. «Tu sembri però meno rozzo e sgarbato di quanto si dice». «Ti ringrazio», disse Folo. «Posso offrirti riposo nella mia grotta e un po' del mio cibo? Ho cacciato un capriolo stamattina». «Accetto volentieri», disse l'eroe, che dopo le sue fatiche aveva poderose stanchezze e formidabili appetiti. «Ma non ti spiace, amico mio, cuocere la carne un po' più di quanto fai di solito, giacché io so che voi centauri usate mangiarla quasi cruda». «C'è chi la vuole cruda e chi la vuole cotta», disse Folo sorridendo. «Anche a me, in verità, la carne non piace troppo rossa. Aprirò per te un otre di vino, che conservo da anni, per un'occasione preziosa. Fu un dono di mia madre, ninfa dei Frassini». Mentre Eracle riposava, con le larghe spalle appoggiate al tronco di un faggio, Folo prese a cucinare.
Capitolo 4. Sei centauri. Sei centauri cacciavano nella valle, più in basso, a 3 tiri di freccia dalla grotta di Folo. Gruante, che per forza ed età era il capobanda, si impennò e si fermò sulla cima di un rialzo erboso, annusando l'aria con attenzione. I centauri possedevano un fiuto sviluppato, quasi come quello degli animali. «Sentite, compagni! Il giovane Folo, stanco di pensare alle sue malinconie guardando la luna, sta festeggiando qualcosa!» disse, raspando con uno zoccolo a posteriore il terreno. Gli altri 5, fermi attorno a lui, annusarono l'aria a loro volta e agitarono le code. «Hai ragione, Gruante!» disse Cepete. «Però, sentite, Folo ha lasciato troppa carne sul fuoco!» Tutto il buon sapore del sangue se ne sta andando in fumo per gli uccelli. I 6 lanciarono nel cielo le loro risate simili a nitriti. Gruante li calmò con un gesto della mano e disse: «La carne è troppo cotta, in verità, ma non sentite l'odore del vino? Io me ne intendo, compagni, e vi dico che, nel tino dove questo vino è maturato, ha messo mano il vinaio degli dei». Rimasero ancora qualche istante ad annusare l'aria, in silenzio. Poi, come a un segnale muto, scattarono insieme in galoppo battente, su per il fianco della valle, verso la grotta di Folo. Giunsero in poco tempo lassù, sbucando dalla boscaglia, e si fermarono per un istante a una certa distanza, all'ombra degli alberi incuriositi. Sullo spazio erboso che si stendeva davanti alla grotta, Folo era accosciato di fronte a un uomo sconosciuto, dal corpo possente, che sedeva a gambe incrociate. I 2 tenevano nelle mani le coppe di legno, come avessero brindato poco prima, o stessero per brindare. Il rumore dei centauri li aveva interrotti. Guardavano dalla loro parte, fermi e silenziosi. Gruante scattò al trotto e, avvicinandosi, gridò, in tono più burbero che scherzoso: «Cosa fai, Folo? Riservi a uno straniero, a uno che non è nemmeno della nostra razza, il vino migliore?» Folo si drizzò svelto sulle zampe e aprì le labbra per dire qualcosa, ma Eracle, con un piccolo movimento della mano, gli chiese di tacere. Gruante si fermò, scalpitando nervosamente a un paio di metri, e guardò Eracle, che era rimasto seduto. «E tu, straniero, appartieni a gente tanto selvaggia da non alzarti in piedi quando qualcuno di rango s'avvicina?» disse con voce brusca. «Non c'è nessuno di rango qui attorno, tranne l'ospite che mi ha offerto cibo e riposo», disse Eracle. La sua voce era calma e bassa, ma la sentirono anche gli altri centauri che, avvicinandosi, circondarono il faggio a una decina di passi di distanza, come per impedire la fuga di qualcuno. Folo, inquieto, alzò le mani e si preparò di nuovo a parlare, ma Gruante, rosso in faccia per l'offesa ricevuta, scalciando in aria con una zampa anteriore, gridò: «Basta molto meno di quanto hai detto, sfacciato straniero, per farsi uccidere da un centauro!» Poi, paurosamente, si impennò, agitando in aria le zampe anteriori, come volesse colpire Eracle con gli zoccoli. Anche gli altri centauri, attorno, scalpitavano eccitati, sollevando una piccola tempesta d'erba e zolle di terra. Senza scomporsi, Eracle si alzò in piedi e rimase dritto sotto il centauro rampante che, confuso e sorpreso, tornò ad appoggiare le zampe al terreno. Nel momento in cui i suoi zoccoli toccavano il suolo, con la sveltezza e la potenza di un serpente, il braccio dell'eroe scattò avanti e la grande mano di pietra afferrò il collo di Gruante, paralizzandolo. «Sarebbe davvero strano, miserabile bruto, che io fossi ucciso da un centauro morto», disse con la sua voce bassa, stringendo lentamente la morsa delle dita. Il rossore di Gruante passò dallo stupore allo spavento, al terrore e poi al soffocamento. Si sentì uno schianto d'ossa. Il centauro cadde sul fianco, a zampe rigide, mentre Eracle lo stringeva ancora, tenendogli sollevata la testa come uno straccio. Folo mosse le zampe e fece un passo indietro, stordito, mentre gli altri 5 centauri, inferociti, gridavano e si agitavano, impugnando confusamente gli archi e le frecce. Non fecero in tempo a caricare le armi. Con un agile passo volante, Eracle si portò dietro il corpo inerte di Gruante, gli afferrò la coda e con forza spaventosa, allontanandosi dalla grotta, fece roteare il cadavere nell'aria, colpendo con la sua testa e le sue zampe anteriori i centauri, come con una gigantesca mazza snodata. 2 caddero morti all'istante. Un 3° s'accasciò con una zampa troncata, gridando, mentre gli ultimi 2, scappati a quella mostruosa clava animale, fuggivano terrorizzati giù per il fianco della montagna. Roteandoli, come aveva fatto prima con il cadavere di Gruante, Eracle lanciò i centauri abbattuti nelle quattro direzioni dell'orizzonte, tre muti e uno urlante, perché, all'inizio del volo, era ancora vivo. Poi l'eroe disse a Folo, stupefatto e muto per quanto aveva visto: «Ora, forse, i centauri hanno imparato la prudenza e le regole dell'ospitalità. Quanto a te, amico, ti prendo sotto la mia protezione. Strappa due crini della tua coda e legali attorno al mio braccio sinistro. Saranno, per me e per te, un utile ricordo». Senza capire il senso di quelle parole, Folo fece ciò che l'eroe gli aveva chiesto. Poi i due si strinsero la mano ed Eracle se ne andò a lunghi passi a meridione, verso il Peloponneso.
Capitolo 5. Chirone. Chirone ascoltava, immobile, guardando negli occhi il giovane centauro. Il suo solo movimento era quello della coda, che ondeggiava di qua e di là come un ritmico segnale del tempo. Così dunque sono andate le cose, sapiente Chirone, finì di raccontare Folo. Ora Eracle se n'è andato, e io credo che la vendetta dei centauri contro di me sia prossima e terribile. Per questo sono venuto da te, fra tutti noi il più rispettato e temuto, a cercare protezione. Temo che non basteranno a proteggerti né il rispetto né il timore verso di me, Folo, disse Chirone. La rabbia dei centauri è distruttiva come l'incendio, violenta come l'inondazione. Però tanto è forte quanto corta e debole la loro memoria. La cosa più prudente è che tu ti allontani da questa terra per un periodo non troppo breve. Quando tornerai, se vorrai tornare, pochi di loro ricorderanno quello che è avvenuto e il ricordo sarà debole e confuso. Chirone non aggiunse altro. Il ronzio degli insetti del bosco, attorno, sembrava la nota bassa di un flauto o la vibrazione leggerissima di un tamburo. «Da tempo desideravo venire qui e parlare con te, Chirone», riprese Folo. «Ammirando la tua sapienza, non contento di cacciare, litigare e combattere come i centauri, io volevo imparare sapienze e arti diverse, però non osavo per timidezza e incertezza». Dunque, la visita di Eracle, così disastrosa all'apparenza, in qualche modo ti ha giovato, disse Chirone sorridendo. Il coraggio di fare ciò che si desidera, mio giovane amico, è già una forma di saggezza. Altra saggezza è trasformare una fuga in un viaggio o addirittura in una ricerca. Ascolta adesso queste parole. Perché tu possa imparare quello che desideri, ottenere la maggior sapienza, dovrai trovare il bosco delle foglie parlanti. Cercalo senza stancarti di cercare. Quelle furono le parole di Chirone. Ce ne furono poche altre, perché Folo era impaziente di partire, non solo per timore dei centauri, ma per il desiderio di iniziare il suo viaggio. L'inquietudine che i suoi simili sfogavano in cacce, litigi e violenze, agiva in lui come spinta ad andare, a percorrere spazi e a esplorare.
Capitolo 6. Nebo. Nebo aveva la stessa età di Folo, ma non desiderava come lui la saggezza, perché si accontentava di quello che i centauri facevano: correre, litigare, lottare, cacciare. Però, rispetto agli altri, lo faceva con più astuzia e ambizione. Oltre ad amare la violenza, era interessato al potere. Appena saputo da Cepet e Socco, i due sopravvissuti alla furia di Eracle, quello che era successo presso la grotta, Nebo indovinò che Folo sarebbe andato a chiedere protezione a Chirone. Salì allora dove quel sapiente viveva per appostarsi, sorprendere Folo, legarlo e riportarlo ai centauri per la loro vendetta, acquistando così meriti e gratitudine presso di loro. Arrivato nei pressi della caverna, accorgendosi che Folo era già giunto lì e parlava con Chirone, Nebo si avvicinò silenziosamente e ascoltò la loro conversazione a partire da queste parole. «Perché tu possa imparare quello che desideri sapere, ottenere la maggior sapienza, dovrai trovare il bosco delle foglie parlanti. Cercalo senza stancarti di cercare». Sentendo quelle frasi, Nebo si incuriosì. Pensò che, una volta in possesso della misteriosa sapienza di cui Chirone aveva parlato, il suo prestigio fra i centauri sarebbe stato maggiore che per la cattura di Folo. Decise così di seguirlo in quella sua ricerca per eliminarlo al momento opportuno e impossessarsi del segreto. Quando Folo salutò Chirone e si mise in cammino verso la costa dell'Egeo, Nebo, esperto dell'inseguimento come tutti i centauri, si mise alle sue spalle. Sembrava che Folo sapesse con precisione dove andare, in realtà non lo sapeva. Voleva lasciare in fretta il territorio dei centauri, ma sentiva che la sua ricerca poteva volgersi in qualsiasi direzione. Sentiva che andando avanti, raggiungendo un qualsiasi luogo, qualcosa o qualcuno gli avrebbe indicato la via.
Avete ascoltato Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.